Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Anche oggi siamo in diretta, è la quarta ultima lezione che facciamo in diretta da Ca' Giustiniana, dalla sede della Biennale, e siamo nell'ambito del Festival Biennale Musica, che quest'anno, l'abbiamo detto più volte, è dedicato alla musica elettronica. In questo weekend ci occupiamo di una sezione del festival intitolata Stylus Fantasticus, e questa sezione si occupa dell'organo. La tesi è che l'organo sia la prima macchina da musica. Musica ex machina è il titolo di uno dei libri pionieristici sulla musica elettronica di un giornalista che si chiamava Priberg, e di conseguenza stiamo parlando dell'organo nella grande tradizione veneziana, la tradizione soprattutto del Cinquecento. Nella puntata di ieri abbiamo toccato alcune forme strumentali organistiche, l'intonazione o preludio o preambolum, la toccata che da questa deriva, la canzone che invece ha una derivazione esplicitamente, chiaramente vocale fin dal titolo. Oggi parliamo di una forma che si sviluppa in particolare grazie alla tradizione veneziana, una forma illustre, importantissima, che è il ricercare, e troveremo modo di parlare anche molto brevemente della grande scuola musicale veneziana che si sviluppa nel corso del Cinquecento grazie a un personaggio eccezionale, un musicista fiammingo, Adrien Willaert. Ne abbiamo parlato 2 anni fa a proposito della policoralità veneziana, i salmi spezzati, ma Willaert è fondamentale, lo vedremo anche nello sviluppo della musica strumentale. Willaert arriva a Venezia nel 1527, morirà nel 1562, quindi 35 anni di attività come maestro di cappella a San Marco, e aveva una vocazione didattica eccezionale. Willaert forma molti dei più grandi musicisti dell'epoca. Per fare solo qualche nome, suo allievo Cipriano de Rore, madrigalista illustre, sommo, e suo allievo Andrea Gabrieli, e suo allievo Zarlino, Giuseppo Zarlino, uno dei maggiori teorici del Cinquecento, e poi Girolamo Parabosco, Costanzo Porta, una messe di straordinari compositori che si formano e creano questa tradizione grazie a Willaert. Il ricercare, noi siamo abituati a collegarlo, qualunque appassionato pensa immediatamente ai due incredibili ricercari che Bach inserisce nell'offerta musicale, siamo a metà Settecento, ma in realtà il ricercare ha un'origine differente. La prima attestazione del termine ricercare è in una raccolta di intavolature di liuto del 1507, pubblicata, guarda caso, a Venezia, da Ottaviano Petrucci, l'autore Francesco Spinascino, e all'interno di questa raccolta ci sono dei ricercari. Ma questi ricercari sono, esattamente come le intonazioni, i preludi di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri, sono dei brani strumentali che preludono a un brano vocale. Per esempio, nella raccolta di Spinascino c'è un ricercare de Toubian. Toubian plein è il titolo di una chanson polifonica di un grande contrapuntista fiammingo, Heine van Gizegem. Quindi il ricercare nasce come brano introduttivo. Ricercare il tono di una composizione. Ricercare l'incipit della composizione vocale. Ma nel corso della Cinquecento, della prima metà del secolo, pian piano il ricercare si trasforma e diventa una ricercata, elaborata composizione polifonica. Questa trasformazione è in qualche modo fissata, attestata da una raccolta importantissima di musiche strumentali che viene pubblicata nel 1540, sempre a Venezia naturalmente, e questa raccolta si intitola Musica Nova. Non è la famosa musica nova di Willaert del 1559, vuol dire nuove musiche evidentemente. Il titolo è interessante perché il titolo è Musica nova accomodata per cantar e sonar sopra organi ed altri strumenti. Cantar e sonar. Quindi evidentemente in questa raccolta ci sono 18 ricercari, 2 di questi, guarda caso il primo e l'ultimo, sono di Willaert, la maggior parte sono di Giulio da Modena, Giro Segni, e poi ci sono ricercari di Parabosco, di Marcantonio e Girolamo Cavazzoni, quindi alcuni dei musicisti che in quest'epoca sviluppano questo stile. Ma è interessante questo accenno al cantar e sonar, cioè l'idea che la musica vocale e la musica strumentale, ne abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, si specchino fra loro, si integrino all'interno di questo nuovo repertorio. Noi siamo abituati, grazie all'esempio di Bach, a pensare che ricercare sia il progenitore della fuga, della grande forma barocca, in parte è vero senza dubbio, ma a sua volta ricercare nasce, su questo ci sono dibattiti, ma è abbastanza secondo me incontrovertibile, il ricercare nasce con ispirazione dalla forma del mottetto, il mottetto vocale, mottetto illustre, grande forma liturgica, contrappuntistica, abbiamo parlato durante le lezioni dei mottetti di Josquin des Prez, per esempio. Il mottetto è una composizione in stile imitativo, polifonica, ma la cosa interessante, importante che ci interessa è che il mottetto si era sviluppato a partire dalla tecnica dei cosiddetti punti di imitazione. In una fuga in genere c'è un tema che viene elaborato per l'intera composizione. In un ricercare e in un mottetto, invece, i temi sono molti e arrivano in successione, uno dopo l'altro. Perché? Perché ovviamente il testo cambia continuamente. L'intonazione mottettistica può essere anche un movimento di una messa. Quindi, per esempio, il celebrante comincia dicendo «Gloria in excelsis Deo» e il coro o i solisti rispondono «Et in terra pax». E poi abbiamo «Laudamus te», «Benedicimus te», «Adoramus te», che cosa manca? «Glorificamus te», «Gratias agimus tibi». Ognuno di questi versetti riceve una diversa intonazione e molto spesso questa diversa intonazione viene sviluppata in imitazione, quindi un nuovo tema che corrisponde al nuovo versetto che viene elaborato polifonicamente. Questa, la tecnica dei punti di imitazione, è fondamentale nella storia della musica occidentale. Ancora i corali figurati, i grandi corali delle cantate o delle passioni di Bach sono sviluppati, ogni versetto del corale viene elaborato contrappuntisticamente. E quindi che cosa troviamo in un ricercare del 1540 di un compositore veneziano? Questo è un ricercare di Willaert, per esempio. Comincia elaborando un tema. Fino a questo momento è un solo tema, lo avete sentito molto chiaramente. A questo punto il basso introduce un secondo soggetto, un secondo tema. E a questo punto sentiamo un terzo soggetto, sempre nel basso. È finita. Il basso ci fa poi sentire un quarto tema. Sono temi, soggetti, che in qualche modo possono anche sembrarci collegati fra loro, ma sono anche nettamente differenziati e, come avete visto, successivamente nel corso del brano ognuno di questi soggetti viene elaborato. Quindi il ricercare nasce secondo la forma dell'illustre mottetto rinascimentale, nasce come una forma contrappuntistica basata sulla tecnica dei punti di imitazione. In realtà, già alla fine degli anni 40 cominciamo a trovare dei ricercari che sono monotematici invece, che elaborano un solo tema. Il primo ricercare di questo tipo probabilmente lo ha scritto un allievo di Willaert che si chiama Jacob Buss, che fu secondo organista a San Marco, un altro degli allievi di Willaert. Buss è un personaggio fondamentale, ma prima di tutto volevo farvi sentire almeno l'incipit di uno dei madrigali dei ricercari della musica nova di Willaert. primo soggetto. Ripetute, lo sentite? Il primo soggetto è completamente sparito. Soggetto, riuscite a seguirlo? Guardo negli occhi il pubblico qui in sala, naturalmente. Lo chiedo anche a voi che ci ascoltate da casa, ma qui è più facile interagire. Il principio è questo. Tenete presente che ci sono dei ricercari scritti in questo periodo che durano 12 minuti, 15 minuti. C'è un ricercare di Jacob Buss che contiene 80 punti di imitazione. Naturalmente non dobbiamo pensare che questi pezzi fossero sempre eseguiti per intero. Ricordiamo il fatto che un organista poteva anche semplicemente fermarsi. Avete sentito che prima di quasi ogni nuovo tema c'è una cadenza, c'è un punto di fermata, evidentemente. Quindi l'organista a quel punto poteva interrompere l'esecuzione o magari collegarsi a un punto successivo del ricercare. Un aspetto interessante del repertorio dei ricercari è che per la maggior parte vengono pubblicati come un mottetto, come un madrigale, in parti separate, in libri parte. Quindi la musica nova del 1540 è pubblicata in quattro libri: il libro dell'alto, il libro del soprano, il libro del tenore, il libro del basso. Ma la cosa straordinaria è che a quanto pare gli organisti all'epoca erano capaci di leggere uno di questi brani mettendosi davanti sul leggio i quattro libri parte, cosa per noi oggi assolutamente impensabile, totalmente impensabile, ma evidentemente le abilità richieste a un artigiano musicale, un musicista dell'epoca erano abilità di questo genere, la capacità proprio di giocare, di fruire il repertorio musicale. I libri parte, cioè i ricercari pubblicati, nella maggior parte dei casi sono più o meno questa musica che abbiamo sentito, quindi è musica molto austera. Quindi musica che ha questo carattere, come dire, molto solenne, la notazione sono larghe note, abbiamo sentito anche nel brano di Willaert, ma la cosa interessante è che a volte noi abbiamo delle intavolature di ricercari, intavolature organistiche, e in questi casi invece i brani sono incredibilmente ornati. Quindi c'è la teoria, l'ipotesi, che il ricercare, il nome in effetti si presta, fosse una sorta di studio, una ricerca compositiva e in qualche modo anche uno studio esecutivo, e l'esecutore aveva molto spesso il compito, la libertà di modificarlo, di ornamentarlo, di variarlo. Una volta di più abbiamo a che fare con il rapporto fra una tradizione scritta e una tradizione orale. Ieri abbiamo visto in parte, chiedo scusa se faccio continuamente riferimento alla puntata di ieri, ma queste due lezioni di musica sono un dittico. Naturalmente chi vuole può recuperare la puntata di ieri in podcast, riascoltarla e quindi avere il quadro, il panorama, per quello che possiamo realizzare, della musica organistica veneziana, un panorama più completo. Quindi la pratica improvvisativa, la pratica dell'ornamentazione era prevista nel ricercare, ma normalmente non veniva scritta. È come se la parte scritta fosse per l'appunto uno studio compositivo, e in effetti sappiamo benissimo che fra le prove di ammissione di un organista in una cappella musicale, per esempio la cappella di San Marco, ma le centinaia di altre cappelle esistenti non solo in questa città, in Italia nel Cinquecento, il concorso di ammissione prevedeva la lettura a prima vista di un ricercare e la capacità di elaborarlo, quindi anche di improvvisare musica polifonica. Il pezzo che vi ho fatto sentire con questo bel tema è un ricercare di Jacob Buss, questo grande, importantissimo allievo di Willaert. Immagino che nessuno di voi qui in sala l'abbia mai sentito nominare, eppure un musicista fondamentale. Nella storia della musica ha un ruolo importantissimo, perché è forse il primo musicista nella cui produzione che c'è rimasta le opere strumentali sono più delle opere vocali. Fino a questo momento non era mai successo, e quindi nella storia della musica Jacob Buss ha un ruolo veramente importante. Questo è un ricercare molto lungo, molto ampio. Vi ho detto che i ricercari venivano pubblicati a parti separate, il che naturalmente in qualche modo rendeva possibile anche un'esecuzione, per esempio per più strumenti, un'esecuzione non organistica, per un ensemble di fiati, per un ensemble di archi, o addirittura, visto che la raccolta del 1840 ci dice intabulati per cantar e sonar, può darsi anche che ci fosse una pratica di esecuzione dei ricercari in stile mottettistico, aggiungendo un testo. Comunque volevo farvi sentire una versione per quattro strumenti di questo ricercare, sentiamo solo l'incipit, il brano dura più di 10 minuti, per renderci conto di come le singole linee che vi ho fatto sentire possano essere elaborate in maniera estemporanea, in genere attraverso l'improvvisazione, dagli esecutori. Sentite gli abbellimenti. Terza voce. Secondo soggetto, lo sentite? Sentite che le variazioni si fanno sempre più elaborate. Ripeto, questo è un pezzo molto ampio. È molto probabile che ricercare, che nasce, come vi ho detto, come introduzione a un pezzo vocale, nella sua evoluzione abbia toccato anche questo livello di elaborazione, quindi strumenti diversi che suonano le singole linee che venivano pubblicate appunto a parti separate, quindi era perfettamente possibile avere davanti solo la parte del basso. Ripeto, la cosa forse più stupefacente è la documentata capacità dei grandi organisti dell'epoca di leggere quattro parti su quattro libri e di realizzare perfettamente il ricercare. Ma forse è l'aspetto più importante di questa forma, che è, come vi dicevo, una forma che si elabora essenzialmente in ambito veneziano, è la storia illustre che ha avuto, perché scrivono ricercari tutti i grandi compositori successivi, uno fra tutti Girolamo Frescobaldi all'inizio del Seicento, e i ricercari di Frescobaldi sono brani di ricerca, nel senso che Frescobaldi si dà proprio un limite, ricercare con l'obbligo di non uscire di grado, quindi di non suonare mai note vicine, oppure di toccar la quinta parte, una parte obbligata che va aggiunta nel corso del ricercare. Volevo farvi sentire un esempio illustre di ricercari che vengono scritti, guarda caso, in tutti i toni liturgici, negli 8 toni liturgici, quindi probabilmente sempre con questo intento di introduzione, di ricerca del tono per un brano liturgico, e questi sono gli 8 ricercari attribuiti a Palestrina. che vengono pubblicati però soltanto nel corso del 600. Potrebbero anche essere di un altro autore, non sappiamo, c'è un dibattito su questo, ma la qualità contrapuntistica è tale che, se non è Palestrina, è un altro dei grandissimi compositori dell'epoca. E qui lo stile mottettistico è addirittura più puro, addirittura più riconoscibile. Questo è l'ultimo a ricercare, quello dell'ottavo tono. Comincia con le due voci superiori e poi le due voci inferiori, con questa spazializzazione molto vocale, molto mottettistica. Musica meravigliosa, evidente. Avete sentito il modo in cui la musica si espande verso l'acuto, poi verso il grave, poi le quattro voci si uniscono. A questo punto Palestrina, o chi per lui, introduce il secondo soggetto, completamente diverso. Nuova cadenza e il compositore introduce il terzo soggetto. Quarto soggetto. L'aspetto forse più interessante, musica straordinaria, non so se siete d'accordo con me, ma l'aspetto che trovo incredibile di questo pezzo o di altri, per esempio il settimo ricercare di questa raccolta è basato su cinque soggetti, la cosa che colpisce di più rispetto al nostro concetto moderno di unità, per esempio, della composizione, è che il tema iniziale non torna più. Il secondo tema, il secondo soggetto, non torna più assolutamente. Quindi c'è questa logica, una logica secondo la quale la composizione procede inventando continuamente nuovi soggetti, e come vedete la fluidità del brano e la possibilità di goderne non sono minimamente scalfite. Quindi il concetto di unità che noi abbiamo oggi per un organista, un compositore, questo forse è Palestrina, quindi certo non è un organista, almeno non lo conosciamo come organista, era un concetto completamente diverso. E come vi dicevo nella puntata di ieri, parlando della toccata, è documentato il fatto che in questo repertorio fosse possibile interrompersi dopo il secondo soggetto. Non c'era bisogno di arrivare fino alla fine. Questa era musica funzionale e di conseguenza l'organista, l'esecutore o i quattro esecutori in questo caso, perché potevano essere quattro strumenti ad arco, potevano essere quattro fiati, il pezzo poteva facilmente essere cantato. Questo brano, questo Ricercare, ha un carattere decisamente più vocale, più mottettistico rispetto a quelli che abbiamo sentito in precedenza. Qui non viene neanche voglia di inserire delle ornamentazioni, degli abbellimenti, come sentite. Era assolutamente possibile cantare magari solo l'elaborazione del primo soggetto, o l'elaborazione del primo e del secondo, o direttamente del quarto, a seconda di ciò di cui si aveva bisogno. Non a caso, come vi dicevo, anche in questo repertorio, che nel nostro immaginario è un repertorio di musica assoluta, di musica pura, il Ricercare, anche in questo repertorio i compositori tendono a pubblicare gruppi di ricercari che sono in tutti i toni liturgici, nei diversi toni. E quindi evidentemente c'era una funzionalità, un rapporto proprio con la pratica musicale che era molto più vivo, molto più libero, probabilmente anche molto più divertito di quanto non immaginiamo oggi parlando del Ricercare. Purtroppo non abbiamo tempo per continuare la nostra esplorazione del meraviglioso mondo dell'organo cinquecentesco e veneziano in particolare. Ci tenevo però almeno a farvi assaporare il Ricercare, l'importanza che la tradizione veneziana ha avuto in questo straordinario sviluppo. Questa è l'ultima lezione che facciamo qui dal vivo dalla Biennale di Venezia. Io ne approfitto ancora per salutare dalla sede RAI di Venezia Marco Rossetti, Andrea Lucchetta, per la Biennale Alessandro Bazzano, Alberto Vedovato. Ringrazio la nostra curatrice Paola Damiani. Spero di risentirci di nuovo qui da Venezia il prossimo anno. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti. Grazie.